Luzzatti, lei quindi diceva fu presidente della commissione istituita dal Ministero dei Trasporti dopo l'incidente di Ustica. Ecco, ci vuole dire innanzitutto qual è.
Ha giurato che lo
Sì.
come sì. Come? No, Aletta, io vecchio rito, quindi sei.
Quindi ci vuole spiegare chi istituisce la commissione?
Chi istituiva la commissione? Ex articolo 827 del codice della navigazione, il ministro dei trasporti. Oggi la legislazione in materia è cambiata, c'è l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, quindi che sono un'agenzia autonoma.
All'epoca comunque fu il ministro
All'epoca il ministro dei trasporti, sì.
che indicò anche tutti i membri.
Sì, anche i membri, sì.
La commissione che compito aveva?
La Commissione aveva il compito di individuare le cause che portarono appunto al disastro di Ustica.
E qual è la finalità di individuare queste cause?
Nel mondo dell'aeronautica, dell'aviazione, ha soprattutto finalità di prevenzione, nel senso che un intervento, diciamo così, rapido, eccetera, può prevenire disastri analoghi, anche se nel codice, se non ricordo male, è previsto l'accertamento pure delle responsabilità. Però nel mondo dell'aviazione civile l'attenzione è più posta nei confronti della prevenzione.
Queste commissioni vengono istituite sempre quando vi è un disastro aereo o
Sì.
e seguono le commissioni nel loro lavoro un protocollo di lavoro da qualcuno stabilito oppure no?
Sostanzialmente non c'è una regola. Il modo di procedere se lo dà la Commissione stessa, ma il punto di riferimento forte è il manuale ICAO appunto sulla conduzione delle inchieste in caso di sinistro aeronautico.
Cos'è l'ICAO?
L'organo internazionale dell'aviazione civile.
Viste le finalità della Commissione e diciamo, il suo inserimento all'interno di, come possiamo dire, di consuetudini internazionali finalizzate a individuare le cause dei disastri anche per finalità di prevenzione, la Commissione si avvaleva anche della collaborazione o comunque delle informazioni che provenivano anche da enti esterni alla Commissione?
Sicuramente, sicuramente.
Ci può dire in particolare quali furono, nel caso vostro, coloro che collaborarono fornendo queste informazioni?
Ma guardi, dato la particolarità del disastro, sostanzialmente gli elementi che potevamo acquisire erano i contatti terra bordo terra, quindi le comunicazioni terra bordo terra, nonché i tracciati radar che ci vennero forniti dal controllo regionale di assistenza al volo di Ciampino.
Quindi questi furono, diciamo, i due elementi essenziali di
Per
informazione.
l'acquisizione delle prime, sì, in particolare delle prime notizie, sì.
Ecco, è consuetudine dell'attività della Commissione di questo genere quello di ottenere la collaborazione anche della società costruttrice dell'aereo?
In quel caso, consuetudine non si può dire perché le tipologie sono molto, molto varie, ma in quel caso, poiché avevamo anche ipotizzato il cosiddetto cedimento strutturale, ritenemmo opportuno la partecipazione di un tecnico, di esperti, anzi, della casa costruttrice, sicuramente sì.
Qual era la casa costruttrice?
La McDonnell Douglas.
Lei ricorda se furono inviati dei tecnici? Per
sì, questo? Sì, furono inviati dei tecnici, non ricordo il nome, ma sicuramente nella prima fase delle indagini ci furono di ausilio in qualche misura anche loro, perché ovviamente noi avevamo, poiché a quell'epoca ancora volavano molti aeroplani di quel tipo, noi avevamo interesse a capire se potevamo escludere con ragionevole certezza il cedimento strutturale, onde non creare turbamento anche insomma al mondo del trasporto aereo, oppure viceversa se dovevamo intervenire in maniera forte per dire attenzione, può essere stato un cedimento strutturale.
In questo caso sarebbe necessario assumere delle iniziative.
Sicuramente le autorità competenti avrebbero dovuto assumere delle iniziative conseguenti. Ecco,
cosa
ai fini
che
della prevenzione,
la sua esperienza nei disastri aerei succede con una certa frequenza?
Beh, succede sì, in particolare sì.
Sì. Senta, oltre quindi alla McDonnell Douglas, voi vi rivolgeste anche ad altri enti anche non nazionali per avere informazioni o per chiedere?
Beh, per avere informazioni no, per chiedere ausili di natura tecnica sicuramente sì. Vado a memoria, intanto l'istituto inglese del RARDE, che è era almeno il massimo istituto come competenza e autorevolezza in tema di incendi, esplosioni, deflagrazioni, e poi andammo anche presso il National Transportation Safety Board americano, perché anche lì hanno una grossa tradizione, una grossa esperienza e competenza, per discutere con loro su alcuni elementi in nostro possesso, sul quale ritenemmo giusto cercare anche di approfittare delle esperienze e conoscenze altrui.
Il signor Pontecorvo, le ricorda a quale ente appartenesse?
No, in questo momento no, francamente no.
Sì. E il signor Lund?
No.
Non ricorda, va bene. Ma lei ha avuto contatti con queste persone?
Guardi, Pontecorvo è un cognome anche conosciuto, però in questo momento non me lo ricordo, francamente.
Poi ci torneremo su questo.
Certo.
Oh. Allora, quindi praticamente la Commissione lavorava da un lato esaminando direttamente, come ci ha detto, questo materiale. Immagino anche altro, avete esaminato o fatto esaminare?
Sì, erano stati recuperati alcuni reperti, come risulta dalla relazione, anche se non insomma molto significativi, però servirono poi molto nel prosieguo dei lavori.
Sì. Ecco, quindi da un lato così, dall'altro avevate poi il lavoro vero e proprio della Commissione. Ecco, la Commissione, lei ci ha detto, era stata nominata dal Ministro dei Trasporti.
Certamente.
Aveva seguito il Ministro dei Trasporti un criterio nell'individuazione dei soggetti che facevano parte della Commissione?
Diciamo che la Commissione è stata, la formazione della Commissione ha seguito le normali procedure, cioè su proposta dell'amministrazione, che allora era la Direzione Generale dell'Aviazione Civile, il Ministro appunto nominò la Commissione, credo, se non ricordo male, il giorno dopo del sinistro, se non ricordo male.
Sì, io le avevo chiesto, nella commissione c'erano, come posso dire, delle competenze specifiche attribuite a ciascuno dei componenti, aveva una particolare esperienza in qualche campo?
Beh, sicuramente sì, infatti. A parte il Presidente che aveva compiti di coordinamento, diciamo così. Poi c'erano rappresentate varie professionalità, dall'ingegnere dell'ex registro aeronautico italiano a un esperto in conduzioni in investigazioni aeronautiche, un esperto di meteorologia, controllori del traffico, insomma, e piloti. Erano, insomma,
erano
una certa ecco,
sì, per esempio,
ventaglio di esperienze sicuramente c'era.
Un funzionario proveniente dal registro aeronautico italiano, quali competenze aveva specificamente?
Beh, loro sono quelli che conoscono meglio, diciamo così, l'aeromobile, la macchina, da un punto di vista tecnico e di impiego operativo.
Quindi anche gli
e poi aspetti... era un ingegnere di guerra, perché è andato in pensione, non perché non c'è più, insomma.
Sì.
Anche un professionista molto qualificato, oltretutto è stata una commissione dove c'erano persone molto valide.
Si ricorda il nome di...
Francesco Bosman.
Francesco Bosman. E l'esperto invece di investigazioni
Riccardo, per esempio.
Mosti si ricorda che...
Mosti controllore.
Controllore. Quindi insomma avevate... coprivate un ampio ventaglio di competenze specialistiche. Lei ricorda come lavorava concretamente la commissione? Nel senso, lavoravate sempre tutti insieme oppure vi suddividevate il lavoro?
Ma guardi, sicuramente ci siamo anche suddivisi, è stato suddiviso anche il lavoro per naturalmente economia delle risorse a disposizione, ma poi frequentissime erano le riunioni, diciamo, in cui la commissione era presente al completo. Devo dire che abbiamo lavorato anche d'intesa col PM, allora giudice Giorgio Santacroce, che seguiva da presso i nostri lavori.
Sì. Quindi lavoravate a volte tutti insieme, a volte
sicuramente
secondo suddivisioni, ma c'erano delle vere e proprie suddivisioni in sottogruppi oppure via?
Ma erano tutte questioni informali, diciamo, che si stabiliva di comune accordo e che poi il Presidente diceva: bene, tu e tu andate là a verificare questa cosa, gli altri due fanno un'altra cosa, e poi insieme si vedeva, ecco, questo era il concetto.
Ho capito.
Però non ci sono e non c'erano, voglio dire, degli schemi rigidi da seguire.
Sì, ho capito.
Per quanto ricordo.
Le valutazioni, le prime valutazioni, le prime ipotesi venivano poi discusse collegialmente?
Sicuramente sì. Sicuramente sì, perché se non ricordo male noi facemmo, per i motivi che ho detto dianzi, due memorie, due prerelazioni al ministro dei trasporti pro tempore.
Sì, queste
una o due, non ricordo.
Sono state due, diciamo, però.
Due, ecco, sì.
Un po' più rispetto, adesso cerchiamo di vedere proprio l'inizio del lavoro della commissione.
Sì.
E voi cominciate praticamente da subito.
Certo.
Dove vi siete riuniti per la prima volta?
La prima volta ci riunimmo all'aeroporto di Ciampino.
In quali locali? Ci sono dei locali?
No, erano dei locali della direzione dell'aeroporto. In genere le commissioni si appoggiavano, tuttora si appoggiano alle direzioni di aeroporto,
sì,
diciamo, nel territorio del quale è avvenuto l'incidente.
Sì. E le prime attività che svolgeste quali furono?
Beh, innanzitutto stilammo, se non ricordo male, un elenco delle azioni da intraprendere e quindi un elenco delle priorità, tra le quali l'acquisizione dei dati che si potevano acquisire con una certa celerità e che non riguardavano soltanto dati in possesso della pubblica amministrazione, ma anche dati in possesso della società che venne coinvolta dell'Italia, quindi i cartoni di lavoro, le manutenzioni, i cicli di manutenzione dell'aeromobile, eccetera. Poi disponemmo di andare a Palermo, perché a Palermo si stavano raccogliendo, oltre che le salme che erano state recuperate, anche alcuni reperti che il mare ci aveva restituito. E poi iniziamo questa attività.
Ecco, ricorda in particolare sulle informazioni sui rilevamenti radar esattamente quando vi arrivarono le prime informazioni e in che forma?
Quando no, non lo ricordo, ma sicuramente non passarono molti giorni. In che forma? In forma di tabulati.
Sì. I tabulati, quindi vi furono prima consegnati
i tabulati. E poi anche, se non ricordo male, lei tenga presente, dottore, che sono passati anche tanti anni, insomma, e quindi lo sforzo per cercare di ricordare esattamente è notevole. Mi sembra che ci vennero forniti, ma non ricordo se contestualmente ai tabulati o successivamente o prima, anche delle prime protesi di traccia, di tracce di percorsi, di traiettorie.
Lei ricorda chi fornì queste prime ipotesi?
Come persona no, l'ufficio.
Quale ufficio?
Insomma, il centro regionale di assistenza al volo, se non ricordo male, di Ciampino, sì.
Quindi furono fornite, diciamo, delle rappresentazioni su carta?
Delle rappresentazioni grafiche.
Grafiche, sì. Su carta. Prima di andare avanti, di tutta questa attività venivano redatti dei verbali oppure nelle prime fasi ci fu diciamo un'attività un po' più informale?
No, guardi, non era e credo non sia tuttora consuetudine redigere i verbali delle riunioni della commissione.
Sì.
Più casomai appunti di lavoro, se del caso, ma verbali non ricordo che se ne siano redatti, tranne che quando partecipava ai nostri incontri il magistrato faceva il verbale per la parte di suo interesse e di sua competenza.
Capito. Quindi lei in questo momento non è in grado di ricordare se venne consegnata prima questa rappresentazione grafica o prima i tabulati?
No.
No. Lei ricorda che valutazioni furono fatte su questa rappresentazione grafica?
Ma guardi, se non ricordo male, noi questi tabulati li portammo proprio anche al National Transportation Safety Board. Per l'esigenza che...
Questo però allora, scusi, quando avvenne?
Sì, questo avvenne in un periodo abbastanza successivo.
Sì, sì, infatti, sì, no, guardi, sì, per essere chiaro adesso e per il resto del mio esame, io non le chiederò le conclusioni o altro, perché non solo su questo
c'è la relazione,
certo, ma anche perché poi, diciamo, dal punto di vista tecnico poi sono state fatte perizie,
certo,
e altro. Quello che adesso a me interessava puntualizzare è proprio mano a mano come si sviluppano le vostre conoscenze e come le comunicate. Ecco, quindi partiamo proprio dai primissimi giorni. Voi esaminate, mi sembra di aver capito, lo esaminate collegialmente o discutete collegialmente i risultati di un esame? Non so se mi sono spiegato, ingegnere.
Non sono dottore, non sono ingegnere. Diciamo che li abbiamo discussi, perché sostanzialmente per elaborare un tracciato, anche per ricostruire un tracciato attraverso i dati, eccetera, vi è bisogno di tutta una capacità tecnica che sicuramente la Commissione non poteva avere. E quindi sostanzialmente, per quanto possa ricordare, anche aiutato un po' dalla logica, noi esaminammo, discutemmo quei dati che c'erano stati sviluppati. Sostanzialmente la Commissione non ha mai sviluppato in proprio perché non aveva...
No, questo l'ho capito, sono stato impreciso nella mia domanda. Io ho capito che voi avete utilizzato il materiale che vi è stato elaborato da altri, quindi voi avete avuto un'attestazione che ciò che risultava dai tabulati era quello e su quello avete discusso. Questo mi è chiaro. Io le ho chiesto se questa prima lettura, diciamo, primo esame, prima interpretazione di ciò che vi era stato portato è stata fatta collegialmente o se su questo ha lavorato prima un sottogruppo della vostra commissione.
Non lo ricordo,
non
dottore.
Lo ricordo. Va bene. Ricorda che valutazioni furono fatte di questo primo materiale? Focalizzi proprio i primi giorni, il primo materiale.
Sì, guardi, questo lo posso, è abbastanza facile riuscire a rammentare, perché è collegato al discorso che le facevo prima della esigenza che avevamo di capire se poteva essere stato un cedimento strutturale oppure no. E quindi attraverso l'analisi della repentinità dell'evento e anche poi di altri fattori legati soprattutto, se non ricordo male, allo stato delle salme, noi appunto arrivammo a escludere che potesse essere stato un cedimento strutturale. E quindi queste furono delle considerazioni che furono fatte sicuramente in tempi molto ravvicinati all'inizio dei lavori della Commissione, anche se ovviamente non sono in grado oggi di poter...
Che faceste delle ipotesi alternative?
Sì, beh, come avevo detto all'inizio, il primo pensiero della Commissione fu di esaminare, cioè di elencare tutte le possibili ipotesi che avrebbero potuto essere stata causa del sinistro. Tra queste, quella che fu presa prima in esame fu appunto quella del cedimento strutturale e poi tutta l'altra ipotesi che elencammo, ricordo, pensammo anche a meteorite, insomma, no? Allo scontro fra due aerei, eccetera.
Ho capito. Ma io le avevo fatto però una domanda più specifica, non volevo sapere ovviamente all'inizio di un'investigazione di questo genere con i pochi elementi che voi avevate, dovevate avere tutte le possibilità e quindi quelle che lei mi ha detto a partire dal meteorite ovviamente implicano tutto ciò che è possibile anche ipotizzare nelle più improbabili delle ipotesi. Io invece le avevo chiesto se a seguito del primo esame del materiale a voi pervenuto fu specificamente formulata qualche ipotesi.
Ebbene, io pensavo francamente, dottore, di aver risposto, perché escludemmo l'ipotesi del cedimento strutturale e quindi rimasero sostanzialmente in piedi poiché non vi era traccia, poiché non vi erano tracce di un secondo olivolo che si potesse essere, diciamo così, avrebbe potuto avere impattato con l'aeromobile, fu anche quella esclusa e sostanzialmente rimasero le ipotesi dell'implosione o dell'esplosione.
Ho capito.
Perché insomma quella del meteorite sì, però.
Senta, dottor Luzzatti, ma lei ricorda se quei tabulati di cui parlava furono dati anche ad altri, oltre che a lei, voi, oltre ad esaminarli, diste a qualcuno perché fossero esaminati? Mi riferisco proprio nell'immediatezza.
Nell'immediatezza non me lo ricordo, sicuramente poi questi tabulati furono esaminati anche da... dalla società, dalla compagnia aerea Italia, però non ricordo quando gli consegniamo questi
tabulati. Non ricorda se furono consegnati anche al personale della Douglas che era venuto per l'investigazione?
No, questo non lo ricordo, dottore.
Questo però lei lo ha...
Però non lo sto escludendo, proprio non lo ricordo nel senso proprio che non ricordo, ecco.
Va bene. Allora... solo che ho trovato un primo riferimento ma voglio trovare l'altro, scusate. Ecco, nella audizione del 18 luglio del 90 davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi, purtroppo la mia i miei documenti non hanno la pagina, comunque a circa metà lei risponde: anche la Douglas ebbe, sempre su disposizione del magistrato, i tabulati radar che vennero consegnati alla Douglas e anche all'Italia.
Prendo atto, dottore.
E, dottor Ruzzati, lei ricorda se furono fatte delle elaborazioni da parte di questo personale della Douglas per aiutare la sua memoria? Le ricordo che la persona che venne dalla Douglas si chiamava Lund, probabilmente Land, la pronuncia.
Sì, Land, che mi sembra significhi polmone in inglese, se non ricordo male. L'Italia sicuramente l'ha fatto. Lo fece un suo elaborato, non ricordo se anche la Douglas fece poi un elaborato grafico, questo non lo ricordo proprio, dottore.
Lasci stare se fece un elaborato grafico, lei ricorda se elaborò questo materiale e vi fornì le informazioni?
Ma sicuramente... Penso di ricordare che delle loro considerazioni vennero espresse sicuramente. Ora non ricordo poi il contenuto, ecco.
E si ricorda da che momento e per quanto tempo Lund ebbe rapporti con la Commissione?
Ma guardi, sicuramente fin tanto che, e questo non significa però che è stato sempre a Roma o in Italia, eccetera, noi avemmo rapporti con personale Douglas sicuramente almeno fin tanto che non andammo a Washington, però non ricordo quando andammo a Washington.
Ecco, le faccio quindi voglio dire, per tutto il periodo di tempo ebbe questi rapporti da quando iniziò la commissione?
Da quando iniziò la commissione, ma ecco, loro poi diciamo così che dopo una prima fase questi rapporti si andarono diluendo, insomma, evidentemente.
I rapporti più intensi furono nei primi
giorni
di lavoro?
Penso proprio di sì, penso di poterlo affermare.
Per sua memoria, il 16 aprile del 94 lei aveva specificato, ricordo che fu Lund a elaborare l'analisi per conto della Douglas, quella relativa ai dati radar.
nel 94 erano 7 anni di meno.
Ecco, allora ritorniamo per un momento allora a quello che lei diceva prima. Lei diceva escludemmo la possibilità della presenza di un altro aereo. Ecco, questo lo avete sempre escluso.
Per la verità non mi sembra di aver detto così, dottore.
Allora forse è meglio che dica che cosa.
Io ho detto che escludemmo che ci fu un impatto dai dati in nostro possesso, fu un impatto con un altro aereo.
Ecco, quindi quello che voi escludeste era l'impatto.
Sì,
la collisione.
La collisione.
Ma valutaste la possibilità che vi fosse un altro aereo?
Prendemmo, questa era una delle ipotesi e quindi se la scartammo evidentemente la esaminammo questa possibilità.
Che vi fosse un'altra aereo.
Certamente.
Io continuo, scusi, a non capire. Allora voi scartaste l'ipotesi che vi fosse un altro aereo?
No, dottore, io mi perdoni ma non capisco la domanda. Allora, in quella prima fase di esami che facemmo sugli elementi in nostro possesso, fummo in grado di da una parte scartare il cedimento strutturale e dall'altra la collisione. Poi se ci fossero state presenze di altri aerei eccetera, fu un'ipotesi che maturò molto più tardi a seguito di ulteriori elaborazioni.
Questo che appunto stavo chiedendo, quando maturò, che lei ricordi, questa ipotesi?
Temporalmente non sono in grado, dottore, di dirlo. Sicuramente queste altre ipotesi maturarono attraverso gli studi fatti dalle altre entità a cui noi avevamo consegnato questi elaborati.
E cioè si ricorda in particolare da quali?
Mi sembra l'Italia mi sembra di ricordarlo abbastanza con una buona precisione. E poi mi sembra il National Transportation Safety Board. Non ricordo se anche perché non ricordavo neanche se avessero fatto un elaborato, poi lei adesso mi ha rinfrescato la memoria, quindi su lavori della McDonald non sono in grado di
ricordare,
no.
Di riferire. Quindi lei non ricorda se in particolare l'UND direttamente o per il tramite di altre persone
non lo ricordo.
Abbia riferito di qualche ipotesi da lui formulata?
Con precisione non me lo ricordo. Lo posso ritenere plausibile, ecco, perché del resto.
Vabbè, io chiedo quello che lei ricorda, poi tanto sentiremo l'UND, quindi non è questo il problema, era solo il suo ricordo. Invece, no, volevo sapere ancora, dottore, sulla base delle prime elaborazioni, prima che arrivassero quella, se arrivò l'UND e le altre alle quali lei ha riferito, fu possibile già da parte vostra ipotizzare qualcosa che indicasse la presenza di più traiettorie? Nel tracciati che vi erano stati consegnati, che lei ricordi?
Mi sembra di no, dottore.
Dottore, lei informava il RAI dei risultati più significativi delle investigazioni?
No, non c'era l'obbligo di informare il registro dell'avanzamento dei lavori,
certo,
della Commissione. Sicuramente il RAI non è stato informato di alcunché da parte della Commissione.
No.
Gli unici che erano stati informati erano soltanto gli organi del Ministro, insomma.
Ho capito. Non se fosse emerso qualche aspetto significativo che lei ricordi? So che la Commissione non ha questo obbligo, ma insomma,
soltanto se avessimo avuto contezza di problemi di ordine tecnico sui quali poi il RAI sarebbe dovuto intervenire.
Quindi qualche cosa particolarmente significativa? Nemmeno?
Non ricordo, dottore, ma penso di poterlo escludere.
Ho capito. Cos'è la Federal Aviation Administration?
L'autorità del federale del trasporto aereo.
Degli Stati Uniti.
Degli Stati Uniti d'America.
Ricorda se voi chiedeste la collaborazione anche di questo ente?
Non ricordo, forse fu il tramite l'FAA, forse fu il tramite per poi, ma non sono sicuro, arrivare al National Transportation Safety di Boa, che poi è l'organo tecnico di investigazione statunitense. L'FAA sostanzialmente è l'ente vigilante e regolatore, non è un organo di investigazione.
Ho capito. Faccio presente che quel Ponte Corvo di cui le ho parlato è appunto un funzionario della Federal Administration.
Anche stava presso l'ambasciata degli Stati Uniti.
Esattamente.
Sì,
adesso ricorda che vi furono...
Sì, però poi è stato poco tempo dopo, credo che cambiasse incarico, insomma.
Sì. Bene. Allora, vorrei mostrare al test questo biglietto che è stato trovato, è stato sequestrato tra gli atti della Commissione. Sì, è il manoscrittura del 3 luglio 80.
Possiamo chiedere alla pubblica accusa, quando parla di documenti sequestrati, se ci indica anche i verbali di sequestro, perché altrimenti continuiamo a parlare di documenti che sono stati sequestrati, come è accaduto ieri per Bosman, ma che vengono definiti documenti sequestrati pur essendo stati consegnati spontaneamente alla magistratura.
Presidente, sono i documenti sequestrati nel 1996, ovviamente non sono in grado di indicare il verbale di sequestro, non mi pare un fatto molto significativo, comunque l'avvocato è a disposizione tutti gli anni, si può cercare il verbale. Se vogliono vedere anche loro. Mi pare, non mi ricordo.
Scusi, può venire? Può vedere?
Ecco, questa è una fotocopia, Presidente, che naturalmente se il test vuole vedere l'originale credo che si possa trovare senza difficoltà. E innanzitutto vorrei sapere se questa è la sua scrittura, dottor Luzzatti.
No, però c'è la mia firma.
Qual è la sua firma?
Mi sembra... La mia scrittura è quella sotto, la prima parte no, la seconda parte sì.
Quindi la prima parte non è sua, la seconda sì. La seconda ci può leggere le parole che sono scritte nella seconda parte?
Telefonando al comandante Cappelli per riferire quanto sopra, presenti per esempio e mossi. Poi l'ora non è la mia scrittura, il resto non è la mia scrittura.
Ecco. Allora, dottor Ruzzati, chi è Fiorini che è indicato nella prima parte?
Fiorini, del... 80, è un ingegnere...
Possiamo chiedere di conoscere il testo, perché non...
Ho fatto passare adesso.
Sì, ma non abbiamo fatto in tempo a leggerlo tutti, consigliere.
Sì, io ho fare le copie.
Per una lettura da parte del presidente.
Sì, no, sì. Se lo può leggere il testo stesso, certo. Dato che ce l'ha, lo può leggere per cortesia, fin dall'inizio.
Prego, Presidente, ecco, sì.
Tutto dall'inizio.
Sì, sì. 3780, ore 13:17. Telefonata a ingegner Fiorini Rai, comunicato risultati radar. Primo, cessa segnale trasponde. Secondo, appaiono ulteriori tracce sul primario, divise in due maggiori ed altre. Presenti, per esempio, Mosti e Bonfiglio. Firmato Carlo Luzzatti, forse allora firmato.
Probabilmente è la firma che è stata apposta al momento dell'acquisizione del documento.
Ore 13:30. Telefonata al comandante Chiappelli per riferire quanto sopra. Presenti per esempio e Mossi, e questa è la mia scrittura. Il seguito no. Ore 13:41. US Embassy no pont, puntato, Schwitzer, che era un altro funzionario, se non ricordo male, presso l'ambasciata. Ore 13:43, Douglas FCO, no replay.
Va bene, grazie. Allora, le stavo chiedendo chi è Fiorini.
Fiorini era, sempre perché è in pensione, era un ingegnere del RAI, adesso non ricordo all'epoca quale incarico ricoprisse.
Sì. Chi è, lei è in grado di dirci quel pont all'ambasciata statunitense, chi potrebbe essere?
In relazione a quello che lei stava dicendo prima, probabilmente potrebbe essere Ponte Corvo, presumo.
Ecco, allora, Chiappini?
Chiappelli, il comandante Chiappelli era all'epoca il direttore operazioni volo della Italia. Sì.
Ecco, quindi il 3 luglio avete avvertito Fiorini, quindi sì. Rai, avete cercato la Douglas, avete cercato l'ambasciata degli Stati Uniti. Il Ponte Corvo, cioè il rappresentante della Federal Aviation Administration, e Chiappelli, per comunicare quei dati, quelle informazioni.
Allora, dottore, il Fiorini, è stato detto, i nomi che sono ore 13:41 eccetera, sono aggiunti a questo foglietto, non sono mia scrittura. La mia scrittura finisce laddove dice presenti, per esempio, e Mosti.
Io
telefonata al comandante Chiappelli per riferire quanto sopra. Presenti, per esempio, e Mosti. No, questo per...
Sì, ho capito, a me le sto sollecitando la memoria. Adesso, chiunque abbia scritto, visto che lei ha scritto comunque una parte di questo biglietto, sì, che è in consecuzione sia temporale che di argomenti, io vorrei sapere se adesso lei ricorda se fu fatta qualche valutazione significativa dei dati radar, tanto da attivarsi verso tutti i vostri riferimenti istituzionali con quella sequenza.
Non me lo ricordo, dottore.
Va bene, grazie. Mi può fare riavere quella scrittura?
Agli atti.
Però per essere agli atti occorrerebbe l'indicazione, come diceva il collega, del verbale di sequestro, dove è stato fatto questo sequestro, voglio dire, per identificarla.
La documentazione agli atti è agli atti, poi eventualmente
mi scusi Presidente, cioè che là ci siano due stanze di atti nessuno lo mette in dubbio, e noi da fuori le abbiamo anche viste, però che ci si dica è un sequestro del 96,
pure ieri c'è stato
che dobbiamo
che
fare,
era un sequestro
per sapere qual è
nel 91
casa.
Ma non era un sequestro,
che se l'abbiamo permesso di un sequestro che
aveva detto spontaneamente nel corso di un esame che quel documento
ragazzi, tutte queste notizie sono già gli atti, quindi non è che c'è una, diciamo...
Allora noi supponiamo che vengano utilizzati i documenti se prima non è stato dimostrato che l'originale di quei documenti si trova già in atti.
Presidente, la mia posizione è diversa, posso fare una richiesta?
Sì.
Molto più semplicemente e banalmente forse di quanto invece per altri versi chiede il collega e ritengo anche fondatamente. Io mi permettevo soltanto di chiedere questo. Abbiamo mostrato al teste un documento, l'ha letto, ci ha detto cosa è successo e cosa ne sa di questo documento. Allora io penso che dare atto che sia agli atti è assolutamente insufficiente. Occorre che per individuare l'atto diciamo almeno di quale sequestro si tratti, di quando è stato fatto e dove, perché altrimenti il foglietto che ha letto potremmo trovare nel 91 un sequestro di un atto su cui c'è scritto cose simili, magari una fotocopia, magari un'altra cosa che è stata sequestrata da un'altra parte e abbiamo fatto vedere al teste una cosa diversa. Cioè, occorre per l'individuazione dell'atto, questo dico io, che l'atto al momento non è affatto individuato.
Ma mi sembra che era specificato nel 96.
Presidente, posso indicare, Presidente, si tratta di un documento che è stato sequestrato insieme agli atti della Commissione Luzzatti, fa parte degli atti della Commissione Luzzatti che furono appunto appresi in un secondo momento nel 1996 attraverso un provvedimento di sequestro. Però questo non, io ritengo, lo farò tranquillamente, non è un problema per il pubblico ministero, lo indicheremo appena possibile all'interruzione di questa sospensione, farò questa verifica e lo indicherò. Faccio presente che questo atto non c'è nessuna discovery improvvisa, visto che è citato espressamente nelle requisitorie e nell'ordinanza, è un atto che le parti conoscono già perfettamente. Quindi non c'è assolutamente nessuna sorpresa nella indicazione di questo atto. Comunque per agevolare il lavoro dei difensori io non ho nessuna difficoltà a, dopo una sospensione a indicare dove si trovi e con quale atto è stato appreso.
Io evidentemente ho il potere di non farmi capire. Nessuno ha contestato una discovery improvvisa, nessuno ha contestato la falsità di un atto o qualsiasi cosa di questo tipo. Nessuno l'ha contestato. Io mi domando soltanto se l'atto che abbiamo esibito è chiaramente identificato, perché a mio giudizio non è sufficiente dire si tratta di un atto sequestrato nel 96. Tutte le volte che abbiamo esibito al testo dei documenti si trattava dei tracciati di Ciampino, ma sappiamo cosa sono. Si trattava dei, quelli che mi sono permesso di esibire io ieri, pagine numero 1, 2 e 3, mostrate al teste durante l'interrogatorio del, uno va lì e le trova, sa che cos'è, ma dire un sequestro nel 96, a mio giudizio si tratta di una imperfetta identificazione dell'atto esibito al teste, non c'è problema di discovery, non c'è problema di nient'altro, mi permetto di sottolineare soltanto questo.
Presidente, io per comodità avevo proposto, quando vengono fatte delle contestazioni in udienza al teste, per facilitare poi il lavoro quando noi utilizziamo le trascrizioni, se venisse allegata una fotocopia dell'atto utilizzato e del quale il teste prende visione, se venisse allegato al verbale, poi ci renderebbe più facile, più avanti, ritrovare queste carte nel marasma di...
Vabbè,
il taccio del fascicolo, quindi mi sembra una richiesta.
Benissimo, allora va bene, questa d'accordo, più facilita poi la rilettura per tutti. Andiamo avanti.
Bene, allora, dottor Luzzatti, lei ricorda quale materiale delle conversazioni, ancora meglio prima, chi esaminò le registrazioni delle conversazioni, sia quelle terra a bordo terra, sia quelle relative ai rapporti tra i diversi siti? Non lo ricorda. Fu suddiviso il lavoro tra di voi?
Mm.
Mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Perché due o tre membri della commissione si recarono presso un centro di ascolto, presso un centro per ascoltare appunto o per verificare, però non ricordo esattamente.
Ecco, quindi ci furono alcuni membri che...
Mi sembra di sì, ecco.
Quindi questo ascolto avvenne sulla base del materiale che vi era stato preventivamente consegnato oppure sul materiale che si trovava nel luogo dove faceste gli ascolti?
Ma guardi, dottore, normalmente si richiede, come prassi comune, come modo di procedere, si richiede all'ente del controllo del traffico aereo una trascrizione delle comunicazioni terra bordo terra, che credo sarà stata appunto allegata poi agli atti, sarà presente negli atti. Poi se successivamente ascoltammo anche, e credo che l'avessimo ascoltata questa trasmissione, però non ricordo chi, sinceramente.
Ma l'ha ascoltata anche lei, quindi, o no?
Non ricordo neanche questo.
Di questo quindi non furono fatti verbali, di questo che lei ricordi?
Non ricordo.
Non ricordo. Ho capito. Oltre al materiale proveniente quindi dai radar di Ciampino, Marconi e Selenia, voi riteneste utile esaminare anche i risultati dei radar militari?
Ricordo che chiedemmo all'autorità militare di poter avere, e credo che lo chiedemmo attraverso il magistrato, se non ricordo male, sicuramente sì, perché ricordo l'Icola e poi un altro di cui ora mi sfugge il nome, che avrebbero potuto avere detenuto, come, scusi,
era Marsala?
Marsala, sì, sì.
Quindi voi chiedeste i dati di Nicola e Marsala.
Sì.
E cosa chiedeste esattamente, ricorda?
Esattamente no, ma insomma sicuramente chiedemmo le registrazioni relative al tratto in cui l'aereo era decollato e poi scomparso.
E le otteneste?
Mi sembra di sì, perché in particolare su una di queste registrazioni, adesso non ricordo se di Ligola o Marsala, c'era una interruzione di qualche minuto che facemmo anche, se non ricordo male, rilevare in sede di stesura della relazione.
Ma questo li otteniste subito oppure li otteniste solo in un secondo momento?
Adesso non ricordo se chiedemmo subito, ma mi sembra che li chiedemmo in un secondo momento, E torno a dire, credo che ci avvalemmo dell'autorità del magistrato, credo.
Sì. Quindi voi nella prima fase non aveste questo materiale?
Beh, nella primissima fase sicuramente no.
Nella relazione dell'8 gennaio dell'81, che è la seconda relazione,
sì,
voi avete scritto, avete fornito alcune informazioni sui dati forniti dal difesa aerea, e a pagina 2 scrivete: mentre i dati di Licola, essendo desunti da trascrizioni fonetico-manuali, non avrebbero fornito alcuna ulteriore notizia utile, i dati relativi a Marsala, scaturendo da un sistema di registrazione automatica, avrebbero potuto essere in grado di fornire più dettagli necessari per un controllo incrociato spaziale dei dati Selenia Marconi. Per questo motivo la Commissione ha giudicato insufficienti i dati forniti dall'Aeronautica Militare ed ha richiesto la disponibilità dei nastri originali. Ecco, si ricorda questa vicenda?
No, però insomma è sicuramente così, perché se è stata scritta in una relazione che poi abbiamo mandato al Ministro,
sì, io voglio
diciamo,
dire, si ricorda
lo sviluppo della questione. Non andai io a... quindi non ho un ricordo personale, io ricordo solo, ecco, quello che lei sostanzialmente mi ha ricordato ora con la lettura di questa relazione, però come si è sviluppato esattamente questo discorso non lo ricordo.
Lei ha detto non andai, perché non andai dove?
E, alla mi sembra Licola, mi sembra comunque in una sede dell'Aeronautica Militare dove si sarebbero dovuti appunto esaminare questi dati, eccetera.
Era per caso Borgo Piave?
Ecco, Borgo Piave, sì. Ecco. Sì.
E non ricorda chi andò a fare questa verifica?
Se mi consente, sicuramente agli atti andarono due o tre membri della commissione, credo anche il magistrato andò, se non ricordo male.
Che dopo questa visita chiedeste i nastri in originale?
Forse sì.
Bene Presidente, per il momento non abbiamo altro da chiedere.
Sì. Parte civile?
Sì. Avvocato Dario Piccioni. Senta, dottor Luzzatti, lei come funzionario dell'aviazione civile aveva preso parte ad altre commissioni tecnico-formali su incidenti di volo come presidente o come membro?
L'80 sì, mi sembra di sì, ma diciamo di rilevanza minore rispetto a questo, sicuramente questo è stato un caso un po' eccezionale per la storia del nostro paese, insomma.
Come presidente o come membro della di una commissione?
Come membro, poi sono stato anche presidente di un altro incidente aereo, costa un 19 dell'ATI, dell'allora ATI, capoterra.
Si ricorda quando?
Dunque rilevai questa inchiesta da un collega che per motivi di salute dovette lasciare l'incarico, grosso modo contemporaneamente o un anno dopo del 1980 o contemporaneamente, perché
ho capito. Senta, lei all'inizio della sua deposizione, ma l'ha ripetuto anche adesso, ci ha detto che l'incidente del quale ci stiamo occupando era particolare. Ora, premesso che ogni incidente ovviamente è particolare, ma per quale motivo, e mi sto riferendo alla valutazione che lei fece evidentemente in quel momento, si doveva considerare particolare questo incidente?
Sì, nella casistica degli incidenti aeronautici l'incidente in rotta, in volo livellato, in assenza di particolari avverse condizioni meteo, è un evento rarissimo, in questo senso era un incidente fin dall'inizio particolare. Normalmente gli incidenti avvengono nelle fasi delicate del volo, o in decollo, in atterraggio, o puramente in circostanze particolarmente avverse, cose di questo genere, insomma, in un volo livellato durante il quale non vi erano state particolari segnalazioni da parte dell'equipaggio, eccetera, era un incidente che poteva essere considerato sicuramente all'interno delle casistiche allora conosciute strano, per virgolette.
Ho capito, senta, allora questa essendo la particolarità, la presenza di dei tabulati radar rappresentava un dato significativo per quanto riguarda appunto le indagini che voi eravate dovevate svolgere?
Beh, sicuramente, soprattutto all'inizio, quando sostanzialmente non avevamo altro, era un elemento importante ed è stato un elemento importante perché unitamente appunto alle conoscenze che ci venivano allora dallo stato dell'esame potemmo ragionevolmente ipotizzare una estrema subitaneità dell'accaduto che ci portò a escludere appunto il cedimento strutturale.
Senta, ma proprio al momento dell'insediamento della commissione, quindi sostanzialmente a poche ore dall'incidente, e quindi diciamo prima ancora di ricevere della documentazione, lei si aspettava che vi fossero questi tabulati dei radar?
Guardi, non sono in grado di rispondere
alla domanda. No, questo glielo dico per stimolare la sua memoria, perché in uno degli interrogatori che lei ha reso davanti al giudice istruttore, ora mi riservo di dire in particolare a quale mi riferisco, lei ha riferito che assieme a un altro membro, mi sembra a Mosti, a poche ore, sto parlando del giorno successivo all'incidente, lei ha riferito che si era stupito molto della presenza dei tabulati.
Se ho riferito così al magistrato, sicuramente.
Il avvocato vorrebbe esattamente così, perché così.
Dunque questo il riferimento in effetti è all'interrogatorio di Mosti del 5 luglio 91, dove si dice appunto che lo stesso Mosti e Luzzatti si erano stupiti della presenza di questi tabulati.
Beh, allora è come domanda,
sì, esatto,
non
sì,
come
sì.
Diciamo contestazione.
No, no, certamente non è una contestazione, cioè si ricorda di aver manifestato o aver provato questo stupore per la presenza di questi tabulati?
Francamente no.
Non se lo ricordo. Senta, un altro argomento. I rapporti con la Procura della Repubblica, col magistrato incaricato delle indagini, a parte ovviamente le fasi più delicate di consegna dei materiali che, come in parte lei ci ha riferito, avvenivano con l'autorizzazione del magistrato, poi come si sono svolti? Quindi a parte la fase della consegna dei materiali, nello sviluppo...
Ma, guardi, fin tanto che in questa giudiziaria venne condotta dal dottor Santa Croce, i rapporti furono sempre di stretta collaborazione.
Beh, però, scusi se la interrompo, il vostro interlocutore dal punto di vista appunto della titolarità delle indagini a livello di magistratura è sempre stato il dottor Santa Croce?
No, ma io stavo seguitando infatti il discorso, non l'avevo terminato. Poi quando l'inchiesta passò, ma credo che noi avessimo già terminato il nostro lavoro con la relazione al giudice Bucarelli, io mi misi a disposizione naturalmente, io e i membri della commissione, anche perché avevamo un forte interesse professionale, nel senso che noi non potemmo recuperare i resti del velivolo, mentre la magistratura aveva perseguito quella via, eccetera. Non ci fu collaborazione tranne quella di dovere come persona a conoscenza dei fatti.
Ecco,
credo che il magistrato dottor Bucarelli mi abbia ascoltato, non ricordo se una o due volte in questa veste.
Ma successivamente al deposito della vostra relazione finale, voi avete compiuto delle ulteriori attività, a parte diciamo la vostra messa a disposizione come patrimonio conoscitivo acquisito nei lavori della Commissione?
Dopo la...
Sì, dopo l'82.
Sì, no, sto cercando di forzare la memoria. Noi facemmo prendemmo credo delle altre iniziative che peraltro, se non ricordo male, anticipammo nella redazione stessa, ma queste iniziative, questi ulteriori accertamenti sui reperti non sciolsero il dubbio che era rimasto.
Sì, ho capito, però io le avevo fatto un'altra domanda, cioè non le ho chiesto se giungeste successivamente al deposito della relazione finale ad ulteriori e magari diverse conclusioni, volevo semplicemente sapere se erano state
fatte. Mi sembra di sì.
E come furono formalizzate queste ulteriori?
Beh, la commissione sostanzialmente ancora non era stata sciolta formalmente, era in uno stato di di quiescenza, se posso usare questo termine, perché si pensava che magari ulteriori accertamenti avrebbero potuto sciogliere quel dubbio. E se non sbaglio abbiamo fatto qualche cosa e tramite l'istituto Derrarde inglese, che poi successivamente anche i laboratori dell'aeronautica militare approfondirono certe indagini, eccetera.
Senta, un passo indietro ai lavori della Commissione. Abbiamo detto che i membri dell'Italia, così come il membro della Douglas, non facevano parte formalmente della Commissione, nel senso che non erano stati nominati col decreto del Ministero dei Trasporti.
Con un atto formale erano stati autorizzati a prendere visione dei lavori e dei documenti.
Da parte di chi?
Del ministro, se non ricordo male. Comunque dell'amministrazione dei trasporti.
Ho capito. Senta, un'ultima domanda e mi rifaccio all'appunto 3 luglio 1980 di cui abbiamo parlato e del quale lei è almeno in parte autore. In particolare mi riferisco alla parte che lei non ha riconosciuto come scritta da lei stesso, cioè si dice appaiono ulteriori tracce sul primario divise in due maggiori e altre. Che cosa si intende? Lei ci ha riferito che non è l'autore, però siccome ha annotato subito dopo la telefonata, forse ci può aiutare a capire.
Forse. Nel tracciato, dunque, il discorso va inquadrato sempre nella ottica di quel primario interesse che avevamo di capire se poteva essere stato o no un cedimento strutturale. E allora lì fa riferimento credo che faccia riferimento alle ultime ecoradar, laddove si vede chiaramente che le tracce si dividono appunto in due parti più consistenti delle altre, che noi poi credo attribuimmo e comunque al tempo pensammo appunto ai due tronconi principali dell'aeromobile e poi altri reiti, eccetera. Credo si riferisse a quello.
Sì, questo per quanto riguarda le due maggiori,
sì.
Giusto? E poi però la frase prosegue e altre.
E altre minori, e altri punti minori.
Grazie, per il momento non ho altre domande.
Avvocato Snato. Allora, dottore, dobbiamo tornare un attimo al momento in cui lei ebbe in qualche modo visione o consegna di questo di questa cartina riportante il plottaggio del volo del DC-9. Io per farle la domanda le devo leggere una dichiarazione resa da Mosti Aldo il 5-7 del 91 al giudice Priore. Mosti,
no,
dice,
prima faccio la domanda, no,
la domanda è riferita alla conclusione della frase.
Faccia la domanda autonomamente, poi vediamo se l'utilità della...
E come il terzo Presidente ci ha detto di non ricordare bene quando e come vide questa cartina, alla presenza di chi? Io posso anche fare la domanda, però...
Faccio la domanda.
Va bene. Allora, quando lei vide questa cartina, chi era presente?
Non lo ricordo.
Non ricorda chi era presente della Commissione?
No, non ricordo proprio chi fosse presente della commissione, oppure se altre persone, sempre di quelle autorizzate ovviamente, non ricordo assolutamente nulla
per
di ciò.
Per cercare di aiutarla, posso leggere quello che dichiara Mosti, Presidente?
Sulla presenza?
Sì, sulla presenza. Sì.
Presidente, io mi oppongo per questo motivo. La motivazione è sostanzialmente quella che abbiamo già svolto più volte con riferimento alla contestazione di dichiarazione di altre persone. E ritengo che oltre ai profili che sono stati fino a qui evidenziati, probabilmente bisognerebbe anche considerare la regola dell'articolo 349 del codice di procedura. Leggere al teste su una circostanza sulla quale ha già detto di non ricordare, cosa invece ricorda una diversa persona, significa porre una domanda chiaramente suggestiva. In questo modo sicuramente si nuoce alla genuinità della sua risposta.
No,
la ratio delle contestazioni è totalmente diversa, e cioè far emergere un contratto tra ciò che è stato dichiarato dallo stesso teste in precedenza e quello che sta dicendo adesso, oppure quando non ricorda, così come oggi purtroppo a distanza di 20 anni siamo costretti a sentire più volte, ricordare al teste quello che quando aveva un ricordo dello stesso già aveva fatto. Leggere invece ciò che altri hanno dichiarato significa suggerirgli una risposta, e questo l'articolo 349 lo vieta. In questo senso ripeto e ribadisco la opposizione, perché altrimenti viziamo l'esame di tutti i testi ai quali saranno contestate le domande, sulla base saranno contestate le dichiarazioni rese da altre persone.
Presidente, io posso anche sintetizzare, comunque
no, mi vorrei...
dalla lettura...
Un attimo, c'è... Io vorrei associarmi alla richiesta, all'opposizione dell'avvocato Nanni, e faccio anche presente che in questo modo si determina, attraverso queste domande suggestive, si induce il test che viene esaminato, gli si dà la possibilità di allinearsi alle dichiarazioni dell'altro test, in modo da determinare una convergenza poi di fatto. Il risultato di questa operazione determina, attraverso la domanda suggestiva, o può comunque determinare verosimilmente, la convergenza di due dichiarazioni di soggetti diversi. Bisogna fare il confronto.
Possiamo fare
siccome
Mosti ci riferisce che ci sono altre persone, possiamo fare un confronto con cinque persone. Quindi mi pare anche un dato acquisito, è un fatto, non è un... E serve soltanto per aiutare nel ricordo del test, perché dopo 21 anni...
A mio avviso la domanda non è suggestiva in questo senso, perché il test è già risposto che non lo ricorda. Quindi già ha evidenziato quello che è il suo ricordo in questo momento e la sua verità. Quindi fare poi la domanda dicendo che c'è una certa persona che dice che erano presenti anche altre persone, non vedo quale tipo di suggestione possa comportare, anche perché poi il test dovrebbe spiegare perché prima non avrebbe ricordato quella circostanza. Quindi ammetto...
Presidente, chiedo scusa, posso solo fare una considerazione? Ma la domanda può essere posta tranquillamente in termini diversi. se il collega ha dei dati, può utilizzare quei dati per sollecitare la memoria. A noi al test non serve sapere che quanto lui sta dicendo lo ha detto Monti, perché è proprio questo che può condizionare il test, e noi solo questo diciamo.
Ma proprio questo
il collega sa sulla base di quanto ha dichiarato un test,
lo so,
che
però
in quell'occasione
lei,
erano
lo so, però secondo, a quel punto allora la difesa insorgerebbe dicendo: ma chi è che lo dice? Qual è la fonte?
Presidente, ma la norma che prevede che i testi devono aspettare fuori dall'udienza, a che serve? Serve per non fargli sentire quello che dicono gli altri testi,
certo,
per
prima
liberare
che...
la genuinità.
Certo,
allora se noi poi glielo diciamo noi, quello
no,
che dicono gli altri testi,
risposto che non ricorda. Lui già ha risposto che non ricorda. Quindi, avvocato Nanni, non ci sono controvertiche, quindi l'ho ammesso là. Allora, prego.
Allora, dottore, Motti riferisce questo. Noi riceveremmo subito.
No, vabbè, gli dica il contenuto della. Non tutti i presupposti.
Bene, Motti dice che ricevettero subito il plottaggio del DC9 Italia e che furono chiamati presso Ciampino dal tenente colonnello Russo Giorgio, il quale gli consegnò questo plottaggio.
Lei aveva fatto la richiesta di porre una domanda circa la presenza di determinate persone a una in una certa
città. Un attimo,
allora tutti il presupposto? No.
Il presupposto è questo: siccome Mossi dichiara di aver telefonato al dottore Luzzatti, il quale si recò presso Ciampino, e insieme videro questo plottaggio, e c'erano altre persone, tra cui Russo, Mossi stesso, il dottore Luzzatti e per esempio. Era questa la domanda. Ricorda questo particolare della telefonata di Mossi?
Avvocato Bartolo, per cortesia, oramai il problema sulla ammissione della domanda è stato risolto.
Ricorda questo particolare della telefonata di Mossi, di questa sua andata a Ciampino, di questo incontro con un tenente colonnello di Ciampino che vi mostrò questo plottaggio?
No, non lo ricordo.
Ricorda di successivi incontri con un tenente colonnello di Ciampino che illustrò questo tracciato?
Sicuramente abbiamo avuto dei contatti con ufficiali dell'aeronautica militare, ovviamente del settore, però ecco, se parla di gradi, di nomi e anche di momenti particolari, specifici, non sono in grado di ricordare con esattezza queste cose.
Scusi, dottor Luzzatti, quella appunto che le ha mostrato il TM porta la data del 3 luglio del 1980. Giusto? Quindi a distanza di 5 giorni dal sinistro. Questo appunto che lei ha dichiarato essere di sua paternità è stato redatto
in parte.
Quello che ci ha letto, che ci ha confermato.
No, non ho detto questo.
Allora io lo leggo. L'appunto dove lei dichiara.
No, per essere precisi, perché io non ho nulla.
Telefonato l'ingegner Fiorini Rai? Questo è a sua?
No, la parte di sotto.
Presenti per esempio Mossi Bonfigliore, 13.30, telefonato al comandante Chiappelli per riferire quanto sopra. Quanto sopra?
Esatto.
Quindi quanto sopra è stato da lei riferito al comandante Chiappelli. Questo appunto porta la data del 3 luglio del 1980. Questo appunto, lei in base a quale atto l'ha redatto?
Non me lo ricordo, io non sto dicendo di no, sto dicendo che non ricordo. Ma lei pensa che abbiamo fatto solo quell'atto, quella scritta, che io possa ricordare puntualmente momento per momento? Quello che mi ricordo lo dico, e quello che non mi ricordo non lo posso dire, anche se sarà stato fatto, non lo metto in dubbio.
L'ipotesi del cedimento strutturale, ricorda quando è stata fatta? Il primo momento in cui è stata fatta?
Ma sicuramente, cioè, ricordo, no, lo posso ricostruire logicamente, ma il momento temporale no.
In base a quale data è stato fatto? L'ipotesi?
Presumo con la visione delle risultanze del tracciato radar.
Quindi lei ha memoria di un tracciato radar?
Certo.
Si ricorda quando l'ha visto per la prima volta il tracciato radar?
No.
No. Senta, e poi quando è stata cambiata questa ipotesi a favore di altre ipotesi? Quando è stata abbandonata?
Questa ipotesi è stata abbandonata abbastanza presto, credo di ricordare abbastanza presto, tant'è che facemmo poi la prima relazione, ecco, se ricordassi la data della prima relazione sarebbe facile rispondere però.
Senta, e in base a quali criteri e a quali dati è stata abbandonata l'ipotesi dell'esplosione?
Sull'esame delle, almeno per quanto ricordo, del tracciato radar e delle prime risultanze dell'esame delle salme, se non ricordo male.
E lei ricorda questi ulteriori tracciati radar, li ha visti, li ha visionati?
Non ho capito che cosa voglia dire, avvocato, mi perdoni, ulteriori.
Allora, voi a un certo punto poi avete cambiato idea tra le ipotesi, tra il cedimento strutturale e ulteriori ipotesi, in base
no,
a
scusi,
ulteriori...
Scusi, avvocato, mi perdoni, non abbiamo cambiato idea, abbiamo escluso una delle ipotesi che avevamo formulato per poter procedere nelle nostre indagini.
Allora, questa esclusione che lei ricordi fu dettata da una visione di altri plottaggi o altre elaborazioni dei tracciati radar dove venivano riportati ulteriori elementi che potessero escludere l'ipotesi avanzata in prima istanza?
No, questo non lo ricordo.
Non ricorda dei plot numero contrassegnati col numero meno 12 e meno 17?
Ma i plot non è che si prendono così singolarmente uno per uno, faranno parte di una conseguenzialità, di un insieme, immagino.
Lei non è un tecnico radar?
No, quindi... no, assolutamente.
Allora ricorda da chi fu sponsorizzato questo tra i componenti della commissione Luzzazzi, questa nuova idea,
guardi...
o comunque l'esclusione della vecchia?
Tanto la prego di chiamarmi Luzzazzi perché ci tengo particolarmente a non creare confusione.
Oh, scusi.
E poi non abbiamo, insomma, nel corso dei nostri lavori è improprio dire c'è qualcuno che ha sponsorizzato, forse magari qualcuno che può aver sostenuto una tesi argomentando eccetera, sponsorizzazione è assolutamente improprio usare questo termine.
E se può rispondere alla domanda, c'è qualcuno che ha sostenuto con maggior vigore questa tesi?
Non ricordo, e se dovessi dire direi di no, però non ricordo.
Senta, mentre la prima ipotesi, e cioè quello del cedimento strutturale, ha ricordo se fu in particolare sostenuta da qualcuno?
No, fu un'ipotesi di lavoro che ponemmo come tutte le altre.
Oh. Altre due domande, dottore Luzzazzi. Lei ricorda di aver conosciuto o conosce tale Francesco Mancini?
Non mi pare.
Senta, chi era il custode giudiziario di tutti i reperti del DC9 Italia?
Ma se non ricordo male, probabilmente io stesso. come presidente della commissione, se non ricordo male.
Dove venivano conservati tutti i reperti?
Beh, i reperti venivano conservati in un armadio cassaforte della direzione generale, della direzione civile.
Presso dove?
Presso la sede di allora via Cristoforo Colombo 420, dove credo siano poi stati sempre lì, insomma.
Questo era un deposito militare?
No, no, è la sede della direzione generale della direzione civile, non c'entrano nulla i militari.
Senta, di questi reperti, per fare delle analisi radiologiche o chimiche, furono consegnati all'aeronautica militare?
Anche sì.
Ricorda tra i reperti un carrellino a due ruote?
Mi sembra di sì, perché se non ricordo male non aveva, però ecco, non mi sembra che avesse attinenza con il 19 questo carrellino, insomma.
Però era stato ritrovato tra i reperti del 19? Dove vide la prima volta questo carrellino a due ruote?
Ma non mi sembra che facesse parte dei reperti, non mi sembra, del 19, però non ricordo esattamente.
No, scusi, non ho capito, lei li trovò insieme ai reperti del 19 e ne escluse la provenienza dal 19?
No, vede, non so se siamo, se lei sta facendo riferimento a un fatto che io ricordo, è che durante il corso delle indagini, non so in quale anno fu trovato, venne ripescato in mare un carrello, eccetera, che facemmo poi visionare da a Napoli, mi pare fosse stato recato, e che invece poi risultò non essere del 19. Ecco, adesso.
Allora, magari per aiutarla nel ricordo, sì, le contesto che all'interrogatorio del 24 maggio del 1991 lei ha detto, ricordo che a Bocca di Falco c'erano degli oggetti che provenivano dall'azione di ricerca in mare nella zona di caduta dell'aereo e che non appartenevano al veicolo, ricordo un carrellino a due ruote, delle corde e una sonda meteorologica. Quindi questo carrellino proveniva dalla zona dove era stato ritrovato il 19.
Sicuramente.
Poi lei l'ha più rivisto questo carrellino a due ruote?
No, no, no,
no. Senta, lei ricorda tra i reperti del 19 una lente ottica o qualcosa che potesse assomigliarvi?
C'erano dei frammenti di vetro, però non ricordo se si trattasse, se potessero essere attribuite a una lente ottica. Mi ricordo che c'erano dei frammenti di vetro, però ecco, più di questo non.
No, io non mi riferisco a dei frammenti di vetro, io mi riferisco a un frammento di vetro abbastanza spesso. Non lo voglio indicare come un frammento di lente o di materiale.
No, 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 sto cercando di sforzarmi, però.
Cerco di aiutarla io, magari. All'interrogatorio del 16 luglio del 91 lei dichiara questo. Ricordo che tra i vari reperti esaminati sicuramente c'era un frammento di vetro.
Sì, infatti questo me lo ricordo, come già ho detto prima.
Ecco, poi dice subito dopo, ricordo che se ne discusse in relazione alla possibilità di determinare la provenienza dall'aeromobile. Se ciò fosse una parte dell'aereo, come esempio una parte dell'oblò. Alla fine di questo interrogatorio lei dichiara, all'epoca per ogni minimo frammento si discuteva a lungo e si facevano molteplici ipotesi. Quindi per questo frammento, benché minimo come lo indica lei o quantomeno piccolino, se ne discusse a lungo?
Sicuramente, se ho affermato questo nel 91 sarà stato così. 91 ricordi erano un po' più freschi di una decina d'anni, quindi non c'è motivo per dire diversamente.
Senta, lei, non so se a queste domande ha già risposto il test, conosce l'ingegnere Cucco?
Sì.
L'ingegnere Cucco veniva alle vostre riunioni?
Sì.
raccolta?
L'ingegnere Cucco era un ingegnere dell'Italia.
Perfetto. Ma lui veniva con continuità a queste riunioni?
Direi di sì. Se, per quello che posso ricordare, non da subito, perché doveva essere, fece la richiesta all'Italia e poi fu autorizzato, ma insomma, se non ricordo male, abbastanza vicino fu la prima partecipazione, ecco, però la data.
Ma lui veniva sempre alle riunioni, in particolare quali erano le modalità di convocazione di queste riunioni?
Ma intanto a volte facciamo autoconvocazione, nel senso che nel corso della riunione ci si riconvocava per la riunione successiva, molto spesso venivano fatte anche convocazioni formali per iscritto, anche in considerazione del fatto che all'epoca io non ero a Roma e quindi...
E ricorda se Cucco... parlò in maniera, chiese in maniera insistente la valutazione di questo frammento di vetro?
No, questo non lo ricordo.
Non lo ricorda. Senta, andiamo a un altro frammento. Lei ricorda per caso di un frammento appartenente al 19 Italia e proveniente dal carrello che era stato ritrovato tra le salme di una delle vittime?
Sì.
Ci può parlare di questa, di questo frammento, in particolare nelle ipotesi che furono correlate a questo frammento?
Sì.